Zitto, prego. Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Stacchio.
Due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi ma. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male, uffa.
Probabilmente fu proprio l'imbrunire la causa del brusco cambiamento nell'aspetto esteriore del procuratore. Egli parve invecchiare a vista d'occhio, si rattrappì e inoltre cominciò a tremare. A un certo punto si guardò intorno e, chissà perché, ebbe un sussulto nel gettare lo sguardo verso lo scranno vuoto sul cui schienale era appoggiato il mantello. Si avvicinava la notte festiva, le tenebre serotine giocavano brutti scherzi e probabilmente al procuratore, stanco, era parso che qualcuno sedesse nello scranno vuoto. Il procuratore si rese conto di essere un bile e, spostato il mantello, lo lasciò andare e cominciò a camminare su e giù per il porticato, fregandosi le mani. Si avvicinò poi al tavolo e, afferrata una coppa, stette immobile a guardare fissamente il mosaico del pavimento, come nel tentativo di leggervi chissà quale messaggio. Per la seconda volta in quella giornata fu preso dall'angoscia. Asciugandosi la fronte dove dell'infernale dolore del mattino restava soltanto un cupo, torbido ricordo, il procuratore si sforzò di comprendere quale fosse la causa delle sue sofferenze spirituali e presto capì che stava tentando di ingannare se stesso. Gli era chiaro che quel giorno aveva commesso qualcosa di irreparabile e ora voleva porvi rimedio con atti trascurabili, meschini e soprattutto tardivi. L'inganno stava nel fatto che il procuratore cercava di convincersi che quegli atti, quelli che si stavano commettendo in quel momento, quella sera, non fossero meno importanti della condanna del mattino. Ma questo il procuratore riusciva molto male. In uno dei suoi andirivieni si fermò bruscamente e fischiò. In risposta al suo fischio echeggiò nell'oscurità un latrato sordo e dal giardino si precipitò nel portico un gigantesco cane con le orecchie aguzze e un collare ornato di borchie d'oro. «Ah, banga, banga!» esclamò debolmente il procuratore. Il cane si sollevò sulle zampe posteriori e poggiò quelle anteriori sulle spalle del padrone, così che per poco non lo fece rovinare per terra e gli leccò la faccia. Il procuratore sedette sullo scranno. Banga, con la lingua di fuori e respirando in fretta, si accoccolò ai piedi del padrone. La gioia negli occhi del cane significava che era finito l'uragano. L'unica cosa al mondo che quel cane coraggioso temesse. Ma voleva anche dire che era di nuovo al fianco dell'uomo che amava e rispettava e che riteneva il più potente della terra, dominatore di tutti, e grazie al quale giudicava anche se stesso un essere privilegiato, superiore e particolare. Ma steso ai piedi del padrone e senza guardarlo, osservando il giardino blu, buio, il cane di colpo capì che il padrone era stato colpito da una sciagura. Perciò cambiò posizione, si alzò, gli si mise al fianco e appoggiò le zampe anteriori e il capo sulle ginocchia del procuratore, sporcando gli orli del mantello con la sabbia bagnata. Probabilmente il comportamento di Banga significava che voleva confortare il suo padrone ed era pronto ad affrontare la cattiva sorte insieme a lui. Questo cercava di esprimere anche con gli occhi rivolti al padrone e con le orecchie aguzze, attente. Così entrambi, il cane e l'uomo, legati da reciproco amore, affrontarono la notte festiva sulla terrazza.
Scappò di casa la sera del 26 novembre, esattamente alle 8 e 10 minuti. Approfittò dell'abbraccio che ogni sera, come prevedeva il regolamento cittadino del corretto comportamento familiare, lei e lui si scambiarono sulla porta socchiusa e si infilò fra le loro gambe, sfiorando appena un risvolto dei pantaloni dell'uomo con la proboscide che si era dimenticato di sollevare. L'esitazione durò soltanto una frazione di secondo, il tempo di farsi scivolare addosso la paura. Poi Chuck sgusciò fuori. Scese le scale a precipizio e si affacciò in strada con circospezione. Gli altri, molti altri, erano già lì. Lo aspettavano. Tirò un sospiro di sollievo e guardando la casa che si era lasciato alle spalle si fece i complimenti. Uno di loro gli tese la proboscide in segno di ammirazione. Niente male per un elefante africano andarsene via così, come un topo, inosservato. Chuck era un elefante portatile nato nel 2028, 8 anni dopo l'inizio della grande moria degli elefanti africani. Le cause dell'estinzione furono molteplici, ma alla lunga si ridussero ad una. C'era sempre meno spazio sulla terra e gli elefanti erano animali troppo grandi. Inoltre, il loro aspetto venne giudicato troppo complicato e la loro utilità si ridusse a mettere in rilievo, per contrasto, la piccolezza e la praticità di animali come il coniglio da appartamento. Un inventore amico degli animali e degli uomini si prese a cuore il problema e un giovedì pomeriggio, dopo lunghi studi e una buona bevuta, creò l'elefante portatile. Un animale con la stessa forma dell'elefante classico, a parte la proboscide elettrattile e una coda di design più moderno. Rivoluzionarie erano le sue dimensioni. Stava in una mano e poteva essere portato tranquillamente in tasca. In più, non viveva fino a 150 anni, ma soltanto 9 o 10, di cui gli ultimi due in dimensione ulteriormente ridotta, con grande vantaggio per i proprietari e i loro eredi. Nel giro di pochi mesi, l'elefante portatile diventò un oggetto di culto. Furetti e pitoni da salotto furono eliminati in massa e i padroni addestrarono i nuovi animaletti ad aspirare con la proboscide le briciole sulla tavola e a far da ventilatore con le orecchie. In linea di massima, gli elefantini erano obbedienti e maneggevoli. Gli animalisti protestarono, ma l'inventore si difese strenuamente. Del resto, se avessimo mantenuto il formato originario, disse, la specie si sarebbe già estinta. Purtroppo, nell'arco di qualche anno, gli elefanti veri scomparvero sul serio. Ma nemmeno Chuck e gli altri dovevano essere molto felici della loro esistenza mignon, stanto a quanto si vedeva in strada. Dai portoni delle case uscivano a frotte, centinaia e centinaia di elefantini, sempre meno timorosi, grazie al coraggio raccolto alla vista dei compagni. Poco alla volta formarono una lenta processione, intrecciando proboscidi e code in una lunga catena, che in breve tempo, nonostante le dimensioni ridotte dei singoli esemplari, raggiunse una lunghezza di parecchi chilometri. Tutti in fila, nella notte di luna, raggiunsero la sommità della collina e sparirono nel nulla, in dissolvenza. Da allora la caccia è aperta, a un'altra epoca perduta, al mitico e introvabile cimitero degli elefanti. Dice, mentre il caffè si raffredda nel bicchiere e le mani giunte spostano una lacrima come se fosse un ciglio scivolato sulla guancia. La mia gatta è cambiata. Ho scoperto che divido l'appartamento con un'estranea. La sua gatta si chiama Fiammetta. È nera e bianca e tonda. Un cartone animato. Dice, è successo tutto 2 sere fa, quando sono rientrato. Tardi, non più tardi del solito. Lei era lì, sulla porta, mi aspettava, con quello sguardo di devozione e di risentimento, uno sguardo da non gatto. Niente di altero, niente di indifferente, nessuna traccia dell'insolenza felina che mi ha fatto innamorare. No, devozione e risentimento, uno sguardo da cane. Quasi, perché lo sguardo da cane è fedeltà e riconoscenza, amore e sottomissione. Lo sguardo da cane dice, finalmente sei tornato, ti ho aspettato tutto il giorno, amore mio, e ora finalmente sei di nuovo qui. Lo sguardo del mio gatto cane, del mio cane gatto, sono un paio di occhi che mi fanno sentire in colpa. Di più, gli occhi gialli della mia gatta cane portano rancore. Non la capisco più, mi dico, non le dedico più attenzioni, carezze, tenerezza, non gioco più con lei. Non ci parliamo. I nostri corpi si sfiorano appena. Io sono per lei come lo spigolo di un muro. La lascio sempre sola, dicono i suoi occhi felini canini. Anche un po' assassini adesso. Non so amare, accusano quegli occhi severi dietro la porta, mentre preparano l'agguato alla mia coscienza. Ma ora lei è cambiata. Non è più la stessa gatta. Ha scoperto una parte di sé che non sapeva di possedere. E questo suo modo nuovo di essere gatta non c'entra più nulla con me. Lei è cresciuta. Io no. Io sono rimasto un bambino egoista. Mi ami ancora, dicono i suoi occhi. Devozione e risentimento. Ma lei ora sa cosa vuole. Un uomo. Onesto, leale, fedele, con il quale vivere un amore pieno, con il quale costruire qualcosa. Un uomo che la faccia davvero sentire gatta. La mia gatta ha bisogno di un uomo. È diventata un cane e ha bisogno di un uomo, come tutti i cani. E io l'altra sera, mentre rovesciavo per l'ultima volta i croccantini nella ciotola, mi domandavo chi sono e se ha un senso la mia vita. Da questo momento, senza di lei. Gli dico, puoi prenderti un'altra gatta? Lui butta giù il caffè in un sorso. Deve essere freddo ormai. Lui dice, lo farò. I bought some rock star ashes from the back of Rolling Stone. I guess he wouldn't mind it. They couldn't sell his soul. The tiger in my tank is going to go extinct. And I'm not feeling so good myself. I think
Invecchiare significa anche cambiare i rapporti e le proporzioni col mondo. Ora più o meno ho 10 anni, calcolati ben inteso secondo i tempi umani. Per me la durata trascorsa non sarebbe che un gruppo consistente di piccole ferite che comincia a farmi male. Quando sono entrato in questa casa, avevo, tanto per farmi intendere, appena pochi mesi. Pa era un uomo maturo. Ora Pa è sulle soglie della vecchiaia e io, grosso modo, sono come lui. La Cana, arrivata qui poco tempo fa, ancora bambina, ha 20 anni. E mo, beh, mo è sempre la stessa. Per opinione diffusa, anzi comune, anzi nostra, non cambia mai. È l'unico punto fermo per noi nel tumultuoso e caotico scorrere del tempo. Insomma, si è prodotta una gran confusione e io non ne sentivo alcun bisogno. Tutto è cominciato quel maledetto giorno in cui sulla soglia di casa, invece di Pa e Mo, mi sono trovato di fronte quell'esserino debole e amichevolmente indisponente a cui gli umani hanno dato il nome inutilmente lungo e indiscutibilmente pretenzioso di Onesa. Con questa tonalità e questi accenti, soprattutto la chiama Onesa. Ho avuto quasi un arresto cardiaco. Tratti fondamentali del carattere dei gatti sono la fedeltà e l'immobilità. Anzi, a pensarci bene, la fedeltà non è per noi altro che una forma dell'immobilità. L'immobilità corporea, nessuno sa star fermo come noi, l'immobilità spaziale, amiamo stare per sempre nello stesso luogo, e l'immobilità nel mondo e degli individui circostanti, non vorremmo mai che cambiassero. Dentro questo recinto picchettato di conferme, noi ci muoviamo, come è noto, con agilità impressionante. Ma perché questo avvenga, è necessario che il mondo intorno a noi resti quel che è sempre stato. Se il mondo intorno a noi muove freneticamente e traballa, noi al contrario tendiamo a irrigidirci e a difendere la posizione, ad aggredire per reazione degli intrusi e dei disturbanti. Stiamo fermi noi, rigidi, vigili e aggressivi, affinché il mondo torni alla sua immobilità, alla sua stasi, alla sua inamovibilità. Che bisogno c'è di cambiare il mondo? Solo se il mondo sta fermo possiamo cambiare noi. A quell'antipatica supponente di Onesa ho aggiustato subito i connotati, tanto per far capire come stavano i rapporti di forza in questa casa. Ma poi la mia risposta è consistita soprattutto nel tentare di ridare equilibrio al mondo intorno turbato. Stavo a lungo immobile, seduto sulle zampe di dietro, spesso nel cono di luce che dalle grandi finestre alte fino al cielo penetrava non avaramente nel salone dei nostri felici ma ahimè passati esperimenti nirvanici. Sullo sfondo, come su di un telone cinematografico, la vita continuava a svolgersi, me assente. Mo galoppava inquieta inseguendo i suoi molteplici impegni, Pa si agitava ancora prima di sapere per cosa e Onesa correva avanti e indietro ogni giorno più grande, ogni giorno più allegra e sicura di sé. Ci fu un momento in cui, quasi senza essermene accorto prima, mi trovai a guardarla di sotto in su. Ebbi un nuovo tuffo al cuore e sentii che il movimento intorno a me aveva raggiunto il suo acme. Compresi allora che non bastava star fermi e che per far tornare immobile il mondo in movimento era necessario muoversi e muoversi in fretta. Cos'era cambiato? Era cambiata la catena degli affetti e io, pur senza colpa alcuna, ne ero rimasto escluso. Bisognava assolutamente rientrarci. Per un povero gatto di incerta origine e un peagé non era una competizione facile. Cominciai a studiare la situazione. Vidi che ogni giorno si ripresentava la stessa scena. Quando Mo entrava in casa, Onesa le correva intorno e la sommergeva di baci. Quando Mo a sua volta la abbracciava, io capivo che le due, insisto su questa precisione grammaticale, le due, una coppia di soggetti assolutamente femminili, per giunta molto coesi e simpatetici, tendevano a compenetrarsi. Che fossero tutte e due delle metamorfanti? E fino a che punto la loro metamorfosi era in grado di spingersi? Provai a intrudermi nella loro metamorfosi con la mia metamorfosi. Puntai su questo dato istintivo della coscienza. Giusto o sbagliato, non potevo saperlo. Mi arrischiai a crederlo giusto, poiché, come capita, non avevo altra scelta. I soggetti femminili ci sono per questo, per dare più affetto di quanto noi non siamo capaci di dar loro, per darci affetto quando non ne abbiamo più bisogno. Con Mo andò a meraviglia. Seppi ancora una volta che, se la compenetrazione non poteva spingersi con me così lontano come con Onesa, tuttavia le sue risorse di affetto erano tali che sarebbero bastate anche a me. Ed era già accaduto in passato. Restava Onesa. Me la studiavo ogni giorno. E ogni giorno capivo che in lei la razza non contava quasi nulla, contava l'individuo, il soggetto volitivo e pesante. Onesa era un cane costruito a modo suo, come io ero un gatto costruito a modo mio. Cosa c'è di più vitale del cibo, che è indispensabile alla sopravvivenza? Chi non mangia muore, e se si muore, la storia che si sta raccontando in quel momento è bella e finita. La sottoposi perciò a quella prova suprema che consiste nel rinunciare al cibo e dunque nel mettere a rischio volontariamente la propria sopravvivenza in favore di un altro. Lei mise fuori quel suo bel vocione alla Marlene Dietrich che un po' mi fa rabbrividire e un po' mi delizia. «Come? Cosa vuoi da me? Non ti par troppo?» Ma poi si tirò indietro e si adattò a vedermi mangiare dalla sua ciotola. Intendiamoci, nessun rischio vero e proprio per la sua vita, non facciamolo troppo drammatica. Dopo 5 minuti, pa e ma gli avevano riempito di nuovo la ciotola e stavano lì a vederla mangiare, inteneriti dalla commozione. Poveretta! Ma insomma, Onesa dimostrò visibilmente che avrebbe di gran lunga preferito convivere che rispetto a confliggere. E questo mi fece subito piacere. Ci fu, insomma, una specie di cerimonia, una molto semplice ed essenziale comunione del cibo, atto con cui tante paci nella storia, al di là degli orpelli esteriori, si sono consumate. Anche se per la verità, come ho raccontato, io e Onesa mangiammo, come era giusto, in successione, prima io e poi lei. Ma mi sa che spesso, anche nella vita vissuta umano, le comunioni non fanno che celebrare e celare un nuovo ordinamento gerarchico, una diversa distribuzione dei rapporti fra padrone e servi. Ma quel che seguì fu molto più significativo. Non è vero che dopo ce ne andammo tutti, ognuno per conto suo. Ma e posti avevano tutte e due da seguire qualcuno degli innumerevoli fili, in gran parte inutili e superflui, e soprattutto fastidiosi, molto fastidiosi, di cui è intessuta la loro vita. Io e Onesa, invece, no, restammo da quelle parti, e come eravamo soliti fare, ci sdraiamo in terra e dormimmo. Ma la disposizione dei corpi e soprattutto la modalità del nostro comportamento non furono quella volta senza significato. Stavamo sdraiati, con le teste nelle direzioni opposte. Dunque, le nostre code finirono per sfiorarsi. Onesa batteva ritmicamente la sua, con delicatezza, ma abbastanza intensamente. Toccando a terra, faceva piano tum, tum, tum. Io muovevo di qua e di là la mia, tracciando quei geroglifici silenziosi che nel mio linguaggio vogliono dire «così ora va bene, così ora va bene, così ora va bene». Voglio essere chiaro, nulla che mi approdasse a una vera e propria metamorfosi. Il gattuomo va bene, ma il cangatto sembrerebbe anche a me esagerato. Non perché le deformazioni e le rifrazioni del gatto non possano essere anche più numerose e radicali. C'è stato persino un gatto lupesco. Che a Catuno vedando un esco, chi non mi dice veritate, e di cui, tanto per dire, tutti sanno che fra gli altri meriti in difesa della verità e della buona ventura, ha avuto anche quello di far scoccare nella mente del padre Dante la scintilla generativa della sua grande commedia. A tanto si è spinta l'operosa funzione dei gatti nella storia degli altri viventi. E se ha potuto esserci un gatto lupesco, perché non potrebbe esserci un cangatto? No, il problema nel caso nostro era un altro. Gli intrecci, chiaramente, erano ormai venuti fuori diversi. In quella casa c'era un gattuomo e c'era una can femmina. Le metamorfosi potevano essere, e di fatto in molte occasioni erano state, e sempre più in futuro sarebbero state, più numerose. Ma due si erano ormai imposte e come dominanti, ed erano ambedue di natura verticale, non orizzontale, e prenderne altre sembrava per il momento impossibile. Cosa ne sarebbe seguito? Si sarebbe visto poi, ma molto in sintesi, riducendo i molteplici intrecci all'osso, il quadro che ne risultava era per ora questo. Sfiorandosi, le nostre due code volevano dire «Ecco, ci siamo, ci facciamo sapere che ci siamo, ci fa sapere che dire che ci siamo». Era il massimo che, partendo da tanto lontano, tutte e due potessimo desiderare ed esprimere. Nel momento in cui fummo pieni di questo pensiero, le nostre code smisero simultaneamente di battere e noi cademmo di colpo nel sonno più profondo.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
Anna Elena era un avvocato famoso, scriveva libri, era spesso in TV, raccoglieva le macerie dell'amore. Un'occupazione ben pagata. Ad Anna Elena piacevano le rane, ne aveva la casa piena. Stavano in cucina, sugli scaffali della libreria, sopra il televisore, sul bordo della vasca da bagno, sui davanzali delle finestre, sul comò della camera da letto. Rane di legno, d'avorio, d'argento, di ceramica, di porcellana, di marmo, di vetro soffiato, di cristallo, d'argilla rossa, d'ebano, di pietra, di stoffa, di rame e d'oro. C'erano bracciali a forma di rana, cavigliere, anelli, orecchini, ciondoli, fermacapelli, collane. Lenzuola e tovaglie con rane ricamate, posate con rane incise, segnaposto, portatovaglioli, asciugamani, bloccaporta, piatti, zuppiere, vasi per i fiori e persino un lampadario dal quale piovevano rane. Le rane erano ovunque. Alcune erano rane cieche, altre avevano gli occhi enormi e spaventosi, che parevano bolle di gomma americana appese alle bocche dei bambini. Accanto a rane secche e magre si accomodavano rane dai corpi goffi e osceni. Rane allegre, rane sofferenti della loro malagrazia, erano sistemate con cura sullo stesso ripiano, divise appena da pochi centimetri. La prima volta che era stato a casa sua, dopo che avevano fatto l'amore, lei aveva notato la curiosità con la quale le guardava e gli aveva detto: «Portano fortuna!» «Tu non ne hai bisogno», aveva risposto. In quella casa la ricchezza trasudava da ogni oggetto. Allora lei aveva pronunciato quella frase: «Sono abbastanza grande da riconoscere quando incontro la persona più importante della mia vita. Non voglio lasciarti andare via. Per questo mi serve tanta fortuna». Lui ricordava che in molte civiltà la rana e il rospo erano considerati simboli di fertilità, rigenerazione e rinascita. Plinio il Vecchio credeva che un osso della parte destra del corpo di un rospo impedisse all'acqua di bollire e un osso della parte sinistra riuscisse a scacciare i cani rabbiosi. Baciandolo ancora una volta sotto un quadro di Gottuso, lei disse: «In Giappone è ritenuto di buon auspicio incontrare una rana per strada all'inizio di un viaggio. Significa che si tornerà indietro». Una settimana dopo lui tornò. Uscì dall'ascensore porgendole una scatola. Le aveva messo una carta verde e un fiocco giallo autoadesivo. «È un regalo per te?» «Ma mi imbarazzi!» La scatola emetteva strani rumori. Lei l'aprì. Una rana giallo-senape la fissava con gli occhi di chi conosce tutti i segreti dell'universo. Era viva, ma aveva soltanto 3 zampe. Lui le spiegò che arrivava dalla Cina e che era una pronipote del leggendario Chan Chu, un rospo mago che possedeva la formula per far perdurare l'amore. Doveva semplicemente metterla nella vasca da bagno. Aveva portato anche qualche pietra, un sacco di fango e una ninfea rustica con un fiore bianchissimo. È particolarmente resistente e si propaga con facilità. Per moltiplicarla ti sarà sufficiente dividere il rizoma nei punti in cui nascono le piantine nuove in primavera. Lei pianse per la felicità e decise di chiamarla con il nome di Liu Si Liu, la sua attrice preferita. La rana la guardò a lungo prima di prendere possesso della nuova casa. Dietro la sua pupilla orizzontale, ad Anna Elena parve di scorgere un luccichio di approvazione. Decise che sarebbero andate d'accordo e che lui non sarebbe più andato via. Liu Si Liu l'assorbì quasi completamente. L'avvocato, che i colleghi avevano soprannominato il coccodrillo per la sua voracità forense, trascorreva intere mattinate a cercare farfalle, vermi, lucertole, zanzare e piccoli roditori vivi da portare in pasto a Liu Si Liu. Trascurò il tribunale, perse addirittura alcune cause, ma in cambio si conquistò l'affetto della rana magica. Le sere in cui non veniva a trovarla si sprofondavano tutte e due nel divano a guardare su Sky i vecchi film americani in bianco e nero, fino a quando Liu Si Liu si addormentava e lei la prendeva in braccio come una figlia per appoggiarla sul letto di ninfè della vasca da bagno. A metà novembre, quando Liu Si Liu andò in ibernazione e scomparve sotto il fango, lui le confessò che si era innamorato di un'altra. Sei abbastanza grande da sapere che quando si crede di incontrare la persona più importante della propria vita, si deve anche sapere che è molto probabile perderla. Lei non lo pregò di restare, era orgogliosa, e poi aveva Liu Si Liu, la maga dell'amore eterno. «Tornerai», gli disse mentre le porte dell'ascensore si chiudevano sulla sua faccia. «Ho la tua rana». A marzo Liu Si Liu si svegliò. Era molto affettuosa, più del solito. Videro un sacco di film. Anna Elena confidava nel suo potere segreto, ma lui non tornò. Presa dall'angoscia, convocò un esoterico che qualche anno prima l'aveva aiutata a liberarsi di una moglie troppo terra-terra. Gli disse: «Voglio sapere perché l'incantesimo tramandato da Chan Chu ha smesso di funzionare». Quando vide la rana con 3 zampe, l'uomo restò a bocca aperta dalla meraviglia. Credeva che al mondo non esistessero più di quella specie. Poi le spiegò che le sue capacità taumatologiche erano intatte. «Bisogna bollirla fino a quando nell'acqua non rimarranno che le ossa. Queste vanno triturate e la loro polvere sparsa sui genitali dell'amato. Solo così la fattura avrà effetto». Liu Si Liu sparì sotto una pietra. Anna Elena congedò l'esperto. Il suo ex fidanzato l'aveva ingannata. Per qualche tempo finsero di non esistere l'una con l'altra. La rana, di sera, aveva smesso di cantare. Anna Elena restava tutto il giorno chiusa nella sua camera. La notte la si sentiva gridare fino in strada per la disperazione. Poi, una mattina, prese Liu Si Liu sul palmo di una mano. Era stata dura, ma aveva deciso. «Basta con gli uomini, resteremo sempre insieme, io e te», le disse, carezzandole la testa. Liu Si Liu schioccò la lingua e le stampò un bacio umido sulla bocca.
In questo momento mi sento molto miserabile. Ieri mi sono fatto portare da Osè una scatola di merendine al latte aromatizzate all'osso per cani piccoli. Il mio cane si chiama Hyde Pockets e pesa sui 50 kg. Non volevo farla agitare troppo a sproposito, così ho detto a Osè di farsi prestare una manciata di merendine al latte aromatizzate all'osso per cani grandi da uno dei suoi cugini di città che aveva un cane di grandi dimensioni. Un vero colpo di fortuna, visto che le merendine al latte aromatizzate all'osso di qualunque dimensione sono difficili da trovare in Colombia. Ho portato Hyde Pockets a un parossismo di eccitazione con le merendine al latte aromatizzate all'osso per cani grandi e poi ho cominciato a infilargli in mezzo le merendine al latte aromatizzate all'osso per cani piccoli. Se Hyde Pockets si è accorto che le merendine aromatizzate sono rimpicciolite, se l'è tenuto per sé. Ma ogni volta che guardo quel dannato pechinese che mi sta fissando dalla scatola o chiunque sia disegnato lì sopra, incomincio a deprimermi. Hyde Pockets ha preso con filosofia questo drastico cambiamento del nostro stile di vita. Per fargli passare la depressione, a lui basta una carezza sulla testa, una parola gentile o anche solo una di queste merendine al latte aromatizzate all'osso per cani piccoli. Ha già dato prova di resistenza e tolleranza sorprendenti. Probabilmente si era accorto che stavamo scendendo per la china del disastro finanziario e si era preparato a questo. La sua visione ottimistica del mondo è per me fonte costante di serenità in questi tempi oscuri. Sono incline a credere che nessuno degli antenati di Hyde Pockets abbia avuto molte fortune, nel senso di possedimenti canini, e questo può almeno in parte spiegare il suo atteggiamento fatalistico riguardo ai soldi. E non ha nemmeno un aspetto opulento, è piuttosto imponente, come ho già detto, con la lingua più grande di qualsiasi altro mammifero. La tiene sempre a penzoloni, anche quando sta dormendo, e ha le orecchie un po' fuori allineamento, il che gli dà un po' l'aria da pagliaccio. Il pelo non è né lungo né corto, come i miei capelli, e il colore è una specie di bruno rossiccio con macchie bianche asimmetriche qua e là. I miei capelli, a proposito, sono castano scuro. Tutto sommato, Hyde Pockets sembra il frutto di una notte di giocata ai dadi alla bisca genetica della razza canina. Qualche volta mi piace sdraiarmi sul pavimento del bagno ad ascoltare lo sgocciolio dello sciacquone antidiluviano. Hyde Pockets viene sempre lì vicino a me e il suo alito aromatizzato alle merendine e il suo naso umido forniscono una certa prospettiva, un certo senso di serenità che altrimenti ci mancherebbero. Il rumore dell'acqua corrente, la compagnia di un'anima canina in pace con se stessa e il rilassante contatto con il linoleum umido mi fanno spesso partire la mente verso delle sognanti fantasticherie ad occhi aperti. Quando non siamo sul pavimento del bagno, a me e Hyde Pockets piace distenderci sullo spiazzo davanti a casa, cosparso di cardi e di rocce, ad ascoltare sulla radiolina l'unica stazione che riesce ad arrivare così distante nelle Sierra Nevadas di Santa Marta. Altre volte spengo la radio e restiamo lì ad ascoltare niente del tutto. L'altro giorno, Hyde Pockets e io abbiamo deciso di fare qualche lavoro sulla baracca. Con la stagione delle piogge a soli 3 mesi e tutto il resto, e così mi sono fatto portare da Osè un martello e dei chiodi. Abbiamo smontato quello che restava della veranda e usato le tavole di legno per aggiustare il tetto. Poi sono tornato fuori, ho messo in piedi qualche lattina e qualche bottiglia e ho sparato con l'M16. Come al solito, poco dopo il tiro a segno, è spuntato fuori l'ex, e scivolando lungo l'M16 si è attorcigliato alla canna del fucile per la sua siesta pomeridiana. Lex è un piccolo boa constrictor che vive sotto la baracca. Gli piace il calore della canna dell'M16 dopo che ha sparato qualche centinaio di colpi. Se ho sparato con l'8 mm che Osè mi ha regalato per il compleanno, si arrotola attorno a quello. Dopo più o meno un mese, Lex riusciva a capire con quale fucile avevo sparato e ci andava direttamente senza fermarsi a tastare tutto intorno con la lingua rosa come faceva le prime volte. I serpenti dovrebbero essere sordi, ma penso che Lex colga le vibrazioni dell'aria o qualcosa del genere. Ad ogni modo, sa cogliere la differenza tra un 9 mm e un M16, questo lo so di certo. Ad Hyde Pockets non piace Lex e Lex ricambia cordialmente, ma hanno raggiunto un compromesso di qualche tipo. Hyde Pockets ha accettato di non infastidire Lex e l'ex ha accettato di non mordere Hyde Pocket sul naso, fino a fargli uscire sangue dai forellini creati con i denti. Qualche volta i problemi insorgono durante la notte. L'ex può rincasare tardi dopo una notte passata a strisciare nella giungla. Se ha avuto una brutta notte, se si sente solo o che so io, gli piace raggiungermi e venire a letto con me, specialmente se l'aria si è raffreddata. Ma anche Hyde Pocket viene a dormire con me. L'ex è un tipetto irascibile e a Hyde Pocket non piace venire svegliato da quella specie di sogni che fanno i cani. E così, almeno una volta a settimana, ci sono scontri a tarda notte. Ho notato che anche che c'è una preferenza per i mercoledì, anche se non ho ancora capito il motivo. Ho provato a consultarmi con José e lui ha promesso di controllare con un tipo locale che conosce un indiano che sa tutto sui serpenti e sulla loro visione del mondo. Ma l'indiano sta praticando un qualche tipo di digiuno e non vuole parlare all'amico di José né di serpenti né di nient'altro.
Il geometra Filippo Santoni scoprì che le fatture esistono un sabato pomeriggio, esattamente il primo sabato libero che si era conquistato dopo un matrimonio infelice. La moglie se n'era andata il mercoledì e nei giorni che seguirono lui non fece altro che pensare a quale novità portare alla sua seconda vita. Zippando sul televisore si fermò su una gara canina. Quando vide un chihuahua, il simpatico cane bonsai, riuscì di casa. Prese l'automobile e si diresse all'Arca di Noè, un negozio di animali. Era intenzionato ad averne uno subito. Il caso volle che ci fosse un esemplare fantastico in vetrina. Il negozio era deserto. Solo dopo qualche secondo vide un uomo e una donna dietro una tenda. Una giovane commessa discuteva animatamente con un signore anziano, gobbo, zoppo e con gli occhi così sporgenti che sembravano le pietre magiche di una puntata di Sandokan. Chiese del cucciolo e il vecchio lo squadrò subito storto. Disse: «Non può prenderlo, è mio». «Mi scusi», gli rispose gentilmente. Ma la commessa intervenne: «Il signore si sbaglia, se vuole il piccolo è suo». Il gobbo allora infilò la porta e urlò: «Lo prenda, lo prenda! Ve vedrà cosa le succederà!» Appena soli, la ragazza gli confessò: «Non potevo venderlo a un uomo così malvagio». Il geometra Filippo Santoni sorvolò su tutto. Lui voleva il cucciolo, tutto il resto non gli interessava. Pagò e andò con lui da un gelataio. Fece una cosa che faceva sempre suo nonno. Mangiava il gelato e poi teneva l'ultimissima estremità del cono per il suo cane. «Lillo», disse al chihuahua, «tieni, mangia tesoro». Lillo stava bene con lui. Formavano una coppia straordinaria. Ai giardinetti il cagnolino incuriosiva le ragazze che facevano a Filippo mille domande e poi gli lasciavano il numero di telefono per venire a casa a vedere i DVD con lui e il chihuahua sul divano. Il divano era molto comodo anche quando vi si allungavano in tre. Finché arrivò quella perfetta, cioè quella che il numero non glielo diede perché glielo chiese lui, al culmine di un'imbranata timidezza. Si chiamava Federica. Si fidanzarono. Lillo era gasato. Era uno che sbottonava per la felicità degli altri. Una sera che tornò a casa con la notizia di un aumento di stipendio e Federica gli stava preparando un aperitivo, si accorsero che qualcosa non andava. Lillo era sdraiato nel suo solito posto. Il suo cuore batteva, ma il corpo si era paralizzato. Il veterinario disse che per lui non aveva nulla. Doveva trattarsi di un problema neurologico passeggero. Il giorno successivo il geometra tornò al negozio. La commessa scoppiò in lacrime e gli raccontò di aver scoperto che lo zoppo era un mago fuori di testa e che le aveva fatto una fattura. Da quel giorno in negozio non entravano più clienti e lei non vendeva neanche un canarino da 5 euro. Terrorizzata, gli diede l'indirizzo del mago. Ci andò subito. Lui gli aprì la porta, scalzo e con un ghigno da sberle. «Le avevo detto che il chihuahua era mio!» «Risvegli il mio cane e tolga il maneficio al negozio!» gli gridò in faccia. «E perché?» disse lui. «Perché sennò le spacco la testa in due!» Il vecchio impallidì e l'altro continuò. «Adesso prende il suo maledetto libro di magia, i pendoli, gli anelli e all'istante ci liberi!» Era così sicuro di ciò che voleva che il gobbo ubbidì. Si tagliò un'unghia da un piede e la gettò in un vaso. Poi recitò una stravaganza in russo. «E non si azzardi mai più!» gli disse il geometra con l'indice in aria. Lillo, in braccio a Federica, nel vederlo tornato a casa, abbaiò come un pazzo. Ma c'era qualcosa di strano. Da quell'esserino di 1,2 kg usciva una voce baritonale. La mattina dopo, sul divano, non trovarono più il chihuahua, ma un San Bernardo che li guardava con gli occhi pieni di lacrime.
I cani in realtà non scodinzolano, ma è il grande spirito che si muove in maniera tale da far sì che quando un cane agita la coda in realtà resta ferma, mentre è tutto l'universo che si muove. Wake up the dying, don't wake up the dead. Change what you're saying, don't change what you said. Now that it's time that I got out of bed. When I walk myself down Sycamore Street, the sun beats down, no shoes on my feet, and I stumble on the days in through concrete. Pink and brown babies in pink stroller cars know that it's good, they don't care where. La gran mescla di oggi è composta da Il Maestro e Margherita di Bulgakov e Cosmic Bandidos di Weisbecker.
Invece i racconti Chuck, Fiammetta, Lucy Liu e Lillo sono tratti da Animalie di Dario Crestodina.
La lettura intermedia invece è tratta da Storie di animali e altri viventi di Alberto Azor Rosa.